Città in musica.
Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
Buongiorno a voi tutti.
Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso. E in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa Prospettiva Nieschi, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci. Però davvero, quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a San Pietroburgo, proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci. Perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno. È una città di prospettive, è una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. C'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto quando navigava, appunto quando ha fatto anche il marinaio, ha visitato un po' tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America, però è un compositore strettamente legato all'humus cittadino, e lo si capisce bene andando a visitare la sua casa, che è una piccola casa che ancora c'è, un piccolo museo. Ci sono anche delle cose un po' scherzose, nel senso che se vai lì ci sono queste signore con le ciabatte che ti portano a visitare le stanze dove lui dormiva, grave, eccetera, dicono ecco, suoni questo pianoforte, allora tu ti metti, suoni due cose, dici ecco, lei ha suonato il pianoforte del maestro Rimsky-Korsakov, come tu vai via tutto contento perché hai messo le mani sul suo pianoforte. Ecco, è un compositore sostanzialmente attraversato da una fortissima vena teatrale, il teatro è sicuramente il suo humus prevalente. Quando si misura poi con le composizioni, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente. Da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza dell'orchestrazione, cioè saper usare l'orchestra, lo strumento orchestra come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una Notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballet Russe, si unì alle menti di Alexandre Benois e di Leon Bakst per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella. Forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Vaclav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale, Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie. A volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra e in più si incontra però seguendo delle prospettive per l'appunto che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro, no? Non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza. E proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria proprietà Ivanieschi. Questa stessa simmetria che in fondo, non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Alexandrovina, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni il Teatro Mariinsky è stato soprannominato la casa di Petipa, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia mai conosciuto, la Godicini, Bella Addormentata, Schiaccianoci, per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace, il popolo, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, e tutto quanto.
Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
Assolutamente,
oggi.
All'esterno e all'interno.
E all'interno, sì.
L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno, insomma, presente la Fenice, che è già un teatro molto grande, mm-hmm. Beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno, e questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi trionfano.
Hanno la loro apoteosi.
Assolutamente.
Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia, Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti, eccone uno amaramente ironico. Auguro a tutti di essere ladri pubblici. Allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima appunto nel 1888 è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in quattro movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei Balletti Russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei quattro movimenti, ce ne sono solamente tre. E appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
Oh, meno male.
Io la trovo
siamo
noiosa.
Sinceri.
Siamo sinceri, viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille e una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem precisamente del sovrano Shahriar.
Perfetto, che stavolta nome, la pronuncia
bravo.
È perfetta.
Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue mogli, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane, molto filosofiche, diciamo, dove c'è regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così il fratello insiste. Allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.
Thank you.
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace, no?
Facciamo un piccolo inciso.
Facciamolo.
No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella,
È facile constatarlo,
è bellissima. La trovo che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa, si torna sempre indietro, non sfoga mai.
Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
No, musicale.
Anche musicale.
No,
anche
la storia,
musicale.
Alla fine, la classica storia, insomma, pure quella è. No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento, cioè la musica carica, casca così.
Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Perché tu hai raccontato giustamente una storia, quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto preparato per il balletto, tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente, devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le Mille e Una Notte, d'accordo, ma io delle Mille e Una Notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica, nessuna delle Mille e Uno storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazioni, non ha una continuità narrativa. No? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, primissime battute, che è un tema in fortissimo, all'unisono, no? Con i tromboni che sono in primo piano, e quello è, per ammissione dello stesso Rimsky, quindi non andiamo troppo lontano, il tema del sultano. No? Un tema caratterizzato e che caratterizza un personaggio, no? Un personaggio crudele, con tutta la pittura negativa che ne possiamo fare, che poi diventerà buono, ma ce ne vorrà ancora, no? Prima che si decida a non ammazzare tutte le sue mogli, insomma, ce ne vorrà ancora un bel po'. Poi subito dopo il tema indimenticabile, quello che rimane fisso proprio nella memoria, che è il tema di Scheherazade, violino, no? Un tema sinuoso, proprio veramente folklore immaginario orientale, no? Rimsky poi non era mai stato davvero in Oriente, per cui se l'era immaginato tutto, accompagnato dall'arpa, strumento esotico per eccellenza, e quello è il tema di Scheherazade, che ascolteremo un sacco di volte, perché quello è il famoso tema ciclico, che poi spieghiamo cos'è, semplicemente un tema che ritorna ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che è, diciamo, in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo, no? Né orientalistico, è il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera eccetera, ed è una variante molto ingegnosa però del tema del sultano. Poi ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema del primo quadro, che è anche lì un tema, abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale, orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
Bene. Ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito. E quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? non racconta niente.
Non ha un secondo fine.
Non ci sono così elementi estranei. Ecco. Il poema sinfonico invece, che Franz Liszt ha inventato, proprio, possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome. È invece una breve composizione orchestrale sinfonica, che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
È un unicum, insomma.
Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono? In fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica e basta.
Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il Principe Calender. Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?
È molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alle Mille e Una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che si trova la storia del principe Calender. Il Calender, con la C, non con la K, era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono, dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico, con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente, se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, i legni, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento, è un solo di clarinetto con in terzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nelle Mille e Una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco che, secondo una leggenda che si rifà agli anni del insomma pre-zoroastriani, insomma del tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici che spesso hanno una loro riproduzione sonora ma che non hanno nessuna logica narrativa, e questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, di racconto musicale, idea di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica, ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e Company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, e escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello grasso schifoso, se vedono gli schiavi, fum, ci si fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini, le mogli del re gli promettono una ricompensa, subito l'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano, si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.
Thank you.
giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans. Siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema, tra l'altro, tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile, tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella Sinfonia di Beethoven i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono, e il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi, davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamarla così, chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re, disperato, cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa. E così finisce.
Insomma, una tragedia.
Una tragedia.
Uno spirito melodrammatico.
Molto, molto, molto.
Sembra quasi da opera italiana più che da opera russa.
Questo finale,
no?
Si è trovatore, muoiono tutti in 5
Ma
adesso secondi.
È il gusto parigino questo, non infatti, è il gusto russo, no? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
Sì, nella...
Infatti, quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la rappresentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative descrittive di Rimsky-Korsakov, andava a raccontare un'altra storia come questa, no?
Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.
Thank you.
Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Sherazade di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale, un tripudio.
Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Sherazade, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremmo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte. Ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico. E vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale. Non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente. E dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata. E quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro, che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi, nei primi anni del Novecento, questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione, la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Sherazade è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Sherazade, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokine, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato l'après-midi d'un faun.
D'un faun, pardon.
Vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
Sì, non è il faun, non è un faun.
No, il faun, quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia, naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
Buonasera.
Grazie a tutti.
Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie!